Buongiorno, buongiorno, 9:16, questa è Mille Voci, siete su Rete 1, io sono Isabella Visetti e con me, come sempre, Paolo Riva. Buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Allora, saliamo su una chiatta.
C'era una volta una chiatta. non l'avevamo preparata e non l'avevamo, avremmo allora potuto anche canticchiarla,
va bene,
ma non lo faremo.
Non lo faremo. Rispondiamo questo, sì, al nostro pubblico.
Saliamo su una chiatta perché insomma siamo nel 2022, i problemi di traffico sono noti, sono agli occhi di tutti. I problemi di traffico non sono solo i nostri, anche se a noi sembra di essere attanagliati da questo traffico, e siamo anche attanagliati da questo traffico, ma ci sono altri posti in Europa e nel mondo che hanno problemi analoghi, e allora bisogna ricorrere alla creatività. Bisogna ricorrere alla creatività per risolvere questi problemi, almeno parzialmente.
Oppure alle soluzioni del passato.
O alle soluzioni del passato.
Che a un certo punto sono state abbandonate perché non sembravano più
accattivanti. Perché c'era l'autostrada. E adesso invece si torna al passato, compresa la chiatta. Noi che abbiamo Basilea lo sappiamo bene, naturalmente, che ci sono le chiatte, no? Chiatte con rimorchio adesso, partono da Basilea, 170 metri di chiatta piena di container che vanno a Rotterdam, e quella lì è già mica male, però quella lì è già una realtà.
Sì.
È già qualcosa.
Basilea è già il porto della Svizzera, come si dice.
Ed è ben noto, è ben sfruttato, e ci sono invece delle realtà nuove che nascono e delle quali vi vogliamo raccontare, perché probabilmente daranno poi anche fiato a un'intera regione, anche se questa regione non è in Svizzera, ma è in Belgio.
Sì,
Siamo nelle Fiandre, dove si sta lavorando, posso dire, alacremente, anche se ormai era un po' banale, si dice sempre lavorando alacremente, ma si sta davvero lavorando alacremente, perché manca un anno circa, nel 2023 il progetto dovrebbe partire, e adesso sono in fase di ripristino i canali vecchi, i vecchi canali navigabili che erano stati abbandonati. Sono considerati oggi un po' delle vestigia, un po' delle attrazioni turistiche. Sì, sono ancora navigabili, ma barchette, cose minime.
Sì, dal punto di vista turistico, per fare questi percorsi.
E invece verranno ripristinati a scopo proprio di alleggerimento del traffico stradale, e non solo. Naturalmente si cerca di il settore dei trasporti nella sua totalità lo deve fare, abbassare la propria impronta CO2, no? E allora si ricorre al passato, restaurando questi vecchi canali. Adesso stanno veramente togliendo il fango che si è accumulato nei decenni, se non nei secoli, insomma, in questi canali. Bisogna ammodernare le chiuse. Sapete che le chiuse sono questo meccanismo attraverso il quale si superano i dislivelli in un canale, no? Allora, ci sono queste chiuse, ma non sono più state usate. Non sono più state usate soprattutto da imbarcazioni di questa dimensione. Allora si devono ammodernare le chiuse. È un investimento miliardario, dicono le autorità con un certo orgoglio, che serve a decongestionare il traffico stradale. Tenete conto che questo sistema, questo canale, allora, già oggi vengono utilizzati i canali tra la Francia e il Belgio, ma c'è tutto un sistema di canali che viene utilizzato oggi, che è quello che collega la Senna col Reno, e sono ben usati anche quelli, un po' come da Basilea, no? Sono strade note. Qui si tratta di una strada nuova che accorcerebbe, usiamo il condizionale, ma secondo i calcoli quello è, accorcerebbe il percorso fra Parigi e Anversa di mezza giornata.
Hai detto niente.
Ecco. Per cui dopo come si fa e cosa ve lo raccontiamo poi adesso fra noi.
Sì, allora, come funziona questa autostrada o strada fluviale ve lo raccontiamo dopo i Genesis. Se voi volete intervenire, il numero è sempre quello, 076 321 1113.
She has a built-in ability.
Si parla di trasporto su gomma, trasporto su rotaia, qui vi parliamo di trasporto fluviale, trasporto su chiate, quello che sta avvenendo nelle Fiandre in Belgio con... sfruttando, diciamo, la nuova tecnologia, le nuove chiatte.
Alla fine succederà quello, perché adesso c'è la fase di ripristino delle vie d'acqua, dunque bisogna rendere i canali di nuovo navigabili bene con delle chiatte moderne, molto grosse, e poi però le protagoniste saranno loro, saranno queste chiatte telecomandate, totalmente automatiche.
Tu hai detto si risparmia mezza giornata di tempo. E su una chiatta la chiatta può sostituire
100 camion.
Questo una chiatta, numero è impressionante.
Una chiatta sostituisce 100 camion, il che non è male. Poi uno può anche dire che sulla marea dei camion è una goccia nel mare, va bene, cominciamo da una goccia, si sono detti nelle Fiandre, cominciamo da lì, ma intanto da qualche parte si comincia. Il sistema di chiatte telecomandate è un sistema innovativo, insomma le chiatte già oggi sono molto dipendenti dalla tecnologia, insomma c'è stato recentemente proprio la RSI ha diffuso un documentario su proprio il primo d'agosto su un viaggio sulla chiatta da Basilea a Rotterdam e si vede quanto le chiatte oggi siano dominate dalla tecnologia come qualsiasi nave, come qualsiasi natante. Voi sapete che anche le più grandi porta container che vediamo gigantesche là in mezzo al mare sono governate con due joystick, insomma non è più una faccenda è una faccenda molto elettronica e di intelligenze artificiali. Naturalmente questa cosa è arrivata anche sulle chiatte. In più le chiatte che verranno utilizzate su questa nuova tratta appartengono o sono gestite da una startup con sede ad Anversa che si chiama Seafar e ha questo sistema di guida delle chiatte dal loro ufficio centrale. Cioè tu sei in città ad Anversa, perché questo dicono loro, cioè il nostro ufficio è qui, questa è la nostra sala operativa, ci sono sei capitani, li chiamano capitani, piloti insomma, ma sei capitani, ognuno guida quattro chiatte contemporaneamente. Dunque ognuno ha 400 camion, l'equivalente di 400 camion ai suoi comandi dall'ufficio centrale. Lui vede dove stanno, se ci sono difficoltà, giusta modifica, fa con la sua tastierina, la chiatta speriamo sempre ubbidisce e arriva poi in porto senza bisogno, presumibilmente. Allora, non si dice se ci sarà un minimo di personale a bordo, ma se c'è questo personale è per altri scopi, perché la chiatta è automatica. Magari ci sarà una persona, dovesse andare male qualcosa, ecco, ma non viene detto. Sì. Ufficialmente le chiatte sono automatiche e guidate dal centro città.
Dunque, ho letto che le Fiandre in Europa è la prima regione che autorizza appunto le
questo
navi
tipo di tecnologia,
autonome.
Sì, ecco. Questo tipo di tecnologia, per cui sei piloti, io li chiamo piloti, non capitani, ma fa niente, non è che gli voglio male per questo motivo, grande rispetto. Comunque ognuno di loro guida contemporaneamente quattro chiatte, per cui è un altro di quei tasselli che vanno a inserirsi in questo grande puzzle che è l'industria, il mercato della logistica, che è uno dei mercati più grossi e ci siamo accorti più importanti per il nostro stile di vita attuale, anche per il nostro stile di vita qua nostro, non ce ne rendiamo conto, la logistica. Adesso chiunque abbia voluto fare un acquisto di qualsiasi tipo, comprare una porta, cambiare la macchina, si è reso conto che la logistica è fondamentale. Questa cosa delle chiatte automatiche, dei canali che vengono ripristinati, è un piccolo tassello, insomma, ma importante. Naturalmente poi la regione spera di essere rivitalizzata, perché naturalmente tutta questa faccenda si spera generi anche un indotto di qualche tipo e sicuramente magari non ci sarà bisogno di marinai, ma ci sarà bisogno di buoni informatici.
Di buoni informatici?
Eh beh sì, perché bisogna
ma
gestire
ci sarà
tutta
bisogno anche di acqua. acqua in questi canali. Adesso sì, con la situazione della siccità, Eliana ci scrive: ma se piove sempre meno, siamo sicuri che questa sia la via giusta?
È un buon dubbio al quale io, non tecnico, se no lavorerei probabilmente per la CIFAR, non sono in grado di rispondere, però vedo che, dopo essermi informato, questa navigazione sui canali continua e per il momento non è ancora stata messa in discussione, o perlomeno seriamente in discussione, per cui si vede che a livello di navigazione di acqua ce n'è abbastanza. Il dubbio resta ed è ben legittimo. Speriamo che i tecnici non si sbaglino mai a calcolare quanta acqua c'è, sennò si incagliano.
Forse le chiatte forse hanno quel pescaggio
molto più basso
rispetto, infatti, delle navi. Beh, noi non addentriamoci in queste considerazioni. Sì. Questo progetto partirà nel 2023. La regione e anche il sistema dei trasporti lo guarda con grande fiducia.
Con grande fiducia, sì.
Dunque io credo che avranno, quando hanno pensato di ripristinare i canali, hanno anche valutato, si può presumere, se di acqua.
Solitamente questi studi partono con uno studio di fattibilità e ci immaginiamo, con la nostra ascoltatrice, che abbiano tenuto in considerazione questa faccenda.
Ora c'è Elodie, Bagno a mezzanotte.
Come sorridere, come bere un sorso d'acqua, è come stringere forte il cuscino e mille fate che poi danzano, ma è solo luce, solo polvere. Cos'è che mi trascina verso te? Io non lo so, forse stanotte morirò tra le tue braccia, come in un vecchio film in bianco e nero, e tu mi sposti i capelli che scendono giù da una spalla così ribelle, un ricciolo già balla. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa. Come aprire la finestra le sere d'estate, farsi accarezzare il viso da quel vento caldo a mezzanotte, fare il bagno, che cos'è che mi trascina verso te? Io non lo so se stanotte morirò. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa.
Magic.
9.36, questo è Mille Voci, io sono Isabella Visetti, con Paolo Riva abbiamo parlato di queste chiatte autonome che appunto navigheranno su delle vie d'acqua, su un sistema di canali che verrà rivitalizzato, rimesso in funzione nelle Fiandre per alleggerire il carico sulle strade tra Belgio e Francia, e avevamo detto con certi vantaggi. Mezza giornata di risparmio sul viaggio e una chiatta sostituisce 100 camion. Allora, abbiamo detto, non c'è il capitano su questa nave.
No, ma ha un capitano.
Ha un
che
capitano
si trova
che
in centro ad Anversa, in centro città.
Un nostro ascoltatore con una certa ironia ci dice: ma come farà il capitano ad affondare con la nave?
È che non ci sono più le certezze, neanche in ambito marinaro, queste tradizioni marinare che sembravano inaffondabili. Per stare nel campo semantico, non ci sono più, oppure c'è un sistema informatico per cui se affonda la chiatta viene giù il palazzo, non lo so.
Probabilmente
non essendoci vittime, tranne i container, che però sono cose, non essendoci vittime, anche il capitano può salvarsi.
Un altro messaggio ci dice: il vantaggio è che fuori dal canale la chiatta non può andare, è diciamo canalizzata, e poi ci saranno dei sensori antiscontro.
Sì, saranno automaticissime.
Automaticissime.
I sensori anti-urto, tra virgolette, ci sono già sulle chiatte, quelle che navigano oggi, per esempio da Basilea a Rotterdam, quando arrivano nelle chiatte, si è visto bene nel documentario di lunedì, il margine di manovra è veramente pochi centimetri, ma pochi centimetri, e ci pensano questi sensori. Il capitano, che in questo caso su queste chiatte è ancora a bordo, sì. È nella sua poltrona, ha una poltrona con una console davanti. Sarebbe la gioia di tutti gli amanti, i ragazzi che amano
i videogiochi. Infatti io prima
due levette
un joystick e...
quello è la chiatta che si infila, ma veramente con pochi centimetri da una parte e dall'altra, con dietro questo carico sono 170 metri di chiatta in questo caso, per cui vedete che l'elettronica ormai fa già la parte del leone.
La parte del leone anche sulla navigazione fluviale, e noi dai canali d'acqua e dalle vie d'acqua andiamo alle vie cittadine sì. Zurighesi, dove un'ondata di opposizione da parte della cittadinanza, di come si dice, della città sulla Limmat, sì. Contro la costruzione di 3 nuovi tracciati ciclabili.
Sì, è una
grandissima ondata di opposizione.
Ma grandissima, adesso poi sentirete l'aspetto numerico che fa veramente impressione, e ne parliamo perché la bicicletta, lo ripeto per la 170esima volta, è una delle grandi vincitrici della pandemia. Insomma, alla fine non si trova una bici, pagarla oro, tutti hanno la bici, le bici elettriche sono veramente diventate un oggetto molto 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 molto
anche
diffuso.
Anche loro sgravano il traffico cittadino.
Anche loro aiutano a sgravare il traffico cittadino, per cui sembra che tutto ciò che è legato alla bicicletta sia destinato a grande successo. E beh, oggi raccontiamo una storia che va in una direzione un po' diversa, in una cittadina come Zurigo, dove se voi da turista, da visitatore, arrivate in città e arrivate in stazione, vi rendete conto o vi viene da dire questa città è bicicentrica. Tante bici ci sono nei dintorni della stazione di Zurigo, bicicletta posteggiate, ci sono i posteggi sotterranei in stazione.
Sono impressionanti, la distesa di bici che si vedono.
Uno dice la bici è diventata intoccabile, ebbene sembra non essere così, e sembra che insomma qualcuno stia facendo questa levata di scudi contro questo nuovo progetto. Partiamo un po' da
facciamo
prima.
Facciamo un passo indietro. Si dice,
nel 2020 si è votata, no? C'è stata questa votazione sulle piste ciclabili, sul trasporto con le biciclette, che è stata accolta in modo quasi plebiscitario dal popolo con più del 70% di approvazione, no? Per cui si è detto ok, da adesso in avanti tutto ciò che si fa con la bici diventa una storia di successo, mi ripeto. Zurigo, se avete provato, io ho provato a girarla in bicicletta, è spettacolare, si gira veramente bene, bisogna stare attenti naturalmente, non è che giri con le cuffiette a tutto volume, devi stare attento, però è spettacolare già come oggi. Si stanno pianificando delle nuove vie ciclabili, ma veramente delle arterie, nel senso che permettono veramente lo spostamento da una parte all'altra della città, il collegamento con il centro, insomma delle cose molto importanti, e ci sono questi 3 percorsi ciclabili previsti, votati, e dunque adesso vengono pubblicati i piani, no? Vengono pubblicati i progetti.
Dunque approvati, no? In votazione.
Approvati in consiglio comunale, crediti, approvati, tutto quanto, però adesso cosa succede? Come per qualsiasi opera, vengono pubblicate queste opere perché i cittadini hanno diritto di dire che c'è qualcosa che non va bene. Come per le opere private, anche le opere pubbliche sono soggette al diritto di ricorso. Ora, voi sapete, e qualcuno in Ticino dirà, e certo, conosciamo bene la storia, il diritto di ricorso è uno dei diritti più utilizzati dalla popolazione, in Ticino sicuramente, ma anche in Svizzera. Non ci facciamo mai mancare l'opportunità di dire mi sono mia d'accordo e farei
una cosa dopo diversa. Si dice rallenta molto l'esecuzione, certo, di determinate, certo, anche opere pubbliche, però
è un diritto previsto, è un diritto riconosciuto, per cui chi ne fa uso fa una cosa che è nel suo buon diritto. Il problema qual è che a Zurigo queste opposizioni a queste 3 piste ciclabili sono arrivate circa a essere 400. Hanno ricevuto 400 opposizioni, e già nel mese di giugno l'associazione di quartiere, il Quartierverein Höng, che è il posto dove c'è il Politecnico, credo che ci sia uno spin-off del Politecnico o dell'Università, sull'Höngerberg, l'associazione di quartiere aveva già annunciato al comune, ma ai media, dicendo: ok, adesso ci sono questi progetti che verranno pubblicati, noi non escludiamo che possano arrivare delle opposizioni.
Questa valanga di opposizioni.
Ne sono arrivate circa 400. Ora, io non so bene, non ho mai fatto un'opposizione. Non so se bisogna mandare la raccomandata, ma quello lì che firma la ricezione delle raccomandate gli è venuto un crampo. Non ha mai firmato 400 raccomandate in pochi giorni. Non lo so.
Allora,
ha bisogno di una firmetta chi?
Nella città virtuosa delle due ruote come Zurigo, tante opposizioni contro le piste ciclabili. Ci dici il motivo? Dopo i Coldplay, voi potete dire la vostra allo 076 321 11 13. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care. Opposizione, valanga di opposizione alle nuove piste ciclabili. Un'ascoltatrice ci dice: io le chiamo ciclovie.
Va bene,
va benissimo.
Va benissimo.
Ecco.
Ci sono delle tipologie diverse. Sì. Ci sono anche le autostrade, in certe, da noi non ci sono ancora, che sono fatte per i tragitti di lunga percorrenza. Sono proprio dei rettilinei che ti portano fuori dalle città, ti collegano una città con l'altra. Da noi non ci sono ancora, ci sono realtà dove ci sono altre.
Sì, infatti le cita la nostra ascoltatrice: autostrada e ciclovia. Sì, dopo anche le piste ciclabili, ci sono quelle veramente separate, no?
E certo, dalla sede stradale
o quelle solo dove c'è la segnaletica,
una riga.
Vabbè, però torniamo a Zurigo. Votata questa iniziativa per 3 nuovi percorsi ciclabili, accettata nel settembre del 2020 con più del 70% dei voti a favore. E però ora che arriviamo in prossimità della realizzazione, tutte queste opposizioni. Perché,
400
Paolo?
Opposizioni, perché ci si è resi conto, ci si rende conto vedendo i lavori, vedendo i progetti, ci si rende conto che tutto questo bel progetto di movimento con le biciclette ha una vittima, e la vittima sono i posteggi zona blu, quelli che sono la salvezza di tanti che hanno bisogno della macchina ma abitano per esempio in un palazzo e non hanno il garage, non hanno le cose.
Sì, che possono fare l'abbonamento annuale a
circa
parcheggi blu.
Salterebbero senza compensazione da parte della mano pubblica, dunque il municipio semplicemente toglie 500 posteggi senza rimpiazzarli in nessuna maniera di suo. L'idea è quella che potrebbero nascere degli autosilo privati, che però naturalmente vorrebbe dire un aumento dei costi per chi ha la macchina. E addirittura si dice molte delle opposizioni sono fatte addirittura da ciclisti che però hanno ancora la macchina e che magari ce l'hanno bisogno, o magari sempre meno, ma ce l'hanno ancora bisogno, e che non avendo più la possibilità di posteggiare in uno di questi posteggi, si vedrebbero addirittura costretti a traslocare. Così si arriva a dire, insomma, io non abbiamo la casistica precisa, ma si dice addirittura potrebbe esserci chi di fronte a questa moria di posteggi si vedrebbe costretto a cambiare casa. Naturalmente le associazioni, comprensibilmente, allora le associazioni e i partiti che sostengono queste opposizioni, non i progetti ma le opposizioni, sono i partiti di centrodestra a Zurigo, che naturalmente colgono l'opportunità politica di fare opposizione,
di profilarsi,
e dalla parte invece associativa ci sono l'associazione dei proprietari di case, perché naturalmente poi in quelle zone sono soprattutto i proprietari dei palazzi che se credono a quest'idea che se non hai i posteggi la gente non viene ad abitare da te, dicono: noi restiamo con i palazzi vuoti. No, per cui l'associazione dei proprietari di case sostiene queste opposizioni, e l'associazione dei commercianti, altra categoria che comprensibilmente non è contenta se tolgono tutti questi posteggi, perché dicono giustamente dal parrucchiere al panettiere a chiunque altro, dicono: ma i miei clienti dov'è che la mettono la macchina? Poi la risposta è: vengono in bici. È una risposta un po' troppo semplicistica.
Ci sono anche i mezzi pubblici.
Ci sono anche i mezzi pubblici, certo.
A Zurigo, lo sappiamo, funzionano molto bene. Io pensavo quasi che di parcheggi zona blu ce ne fossero sempre meno, perché tempo chi ha vissuto, Berna, Basilea, Zurigo, immagino anche Ginevra, una realtà che conosco meno, lo si sa, queste aree di parcheggio in zona blu si sono ridotte nel tempo, proprio per scoraggiare anche in un certo senso l'uso dell'auto privata.
Per quanto riguarda scoraggiare, a Zurigo sono abbastanza forti.
Sì, perché quando vai a parcheggiare in un autosilo capisci
ti accorgi che il messaggio è: venite con i mezzi pubblici.
Sì, anche se però si ha sempre la possibilità di avere questa autorizzazione di parcheggiare per una giornata nella zona blu, e lo puoi fare anche online.
Sì,
e
certo.
Quello è un costo ragionevole.
Sì,
ecco.
Sì, è un costo ragionevole.
Chiaro, le aree della zona blu sono un po' lontane dal centro.
Dal centro vero e proprio. Se vai in centro e ci sono diversi autosilo, se vai lì e ti accorgi che le tariffe sono sono tariffe deterrenti.
Deterrenti.
Sono fatti per dirti: se hai bisogno, vieni con la macchina, ti troverai il posto, perché il posto lo trovi quasi sempre, ma ti costerà quello che noi oggi chiamiamo questa nuova unità di misura, lo stonfo, che non ha una definizione precisissima, ma costano veramente,
sì,
costano
sì,
veramente parecchio denaro. Per cui adesso, ecco, questa pianificazione di questa moria di posteggi in zona blu ha suscitato questa mobilitazione, questa forte mobilitazione, ripeto, anche in una nazione dove il diritto di ricorso viene usato parecchio. Insomma, 400 opposizioni, probabilmente l'idea è anche quella, proprio questa volta in modo cosciente, di rallentare tutto l'iter. No, dice, facciamogli, ci metteranno degli anni a evadere
queste 400,
però ecco, già si dice, poi bisognerebbe avere un giurista che ti spiega bene, ma non è detto che queste opposizioni verranno evase una per una.
Sì, magari quelle simili verranno appunto affrontate in toto. Non c'è ancora una risposta.
Non c'è ancora probabilmente stanno ancora firmando le raccomandate.
Ah, tu la metti così. Beh, seguiremo come va avanti questa vicenda delle piste ciclabili, nuovi percorsi di piste ciclabili messi in discussione per la cancellazione di 500 parcheggi in zona blu. Paolo, lanciamo già lo spiegone. Dopo sì, non ci ritroviamo più dopo le 10, allora facciamolo già ora.
Allora, lo spiegone di oggi è relativo a una questione proprio di strettissima attualità, e oggi parliamo di Taiwan. Cos'è lo sappiamo, ma soprattutto perché c'è questa tensione attorno a Taiwan.
Sì, come è nato, come un po' la storia.
Non partiremo dal Medioevo.
Sì, da un pochino più
vicino a noi, però ecco, il tema dello spiegone di oggi sarà Taiwan e la crisi presunta o reale taiwanese.
Ecco, dopo mezzogiorno lo spiegone di Paolo Riva, noi andiamo avanti. Vi ricordo che dopo le 11 il dibattito sarà un incontro, incontreremo Laura Regazzoni Meli, che a fine luglio ha lasciato il suo incarico per pensione come segretaria generale dell'ACSI. Con Robbie Williams arriviamo all'informazione delle 10. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses, give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite, but when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man, it's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body.